Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per il mondo della SRL. Oggi andiamo a vedere un argomento importantissimo per tutti gli imprenditori che hanno un SRL e che hanno a che fare con dei dipendenti. Ti dico questo perché la scorsa settimana ho voluto in qualche modo iniziare o provare un nuovo format in cui rispondo in maniera specifica alle domande che mi possono fare i miei imprenditori che mi seguono, ok? Quindi ho preso la mia lista di persone iscritte al blog e semplicemente ho chiesto loro se avevano dubbi o pareri specifici in merito alle loro attività, ovviamente principalmente fiscali, ok? Non tanto di marketing e di vendita. E quindi ho ricevuto alcune domande e oggi in qualche modo inizio a rispondere alla prima domanda e farò tramite, insomma, questo podcast, cosa che comunque poi convertirò anche in formato scritto per il mio blog proprio e anche in formato video per tutte le persone che mi seguono su YouTube essenzialmente. Però, insomma, quindi questo nuovo format e la prima domanda che voglio analizzare di questo mio cliente, cioè cliente intendo persona che mi segue almeno sul mio blog, è questa. Mi ha scritto: "Ciao, mi piacerebbe sapere se ci sono delle strategie per ottimizzare la fiscalità quando si hanno dei dipendenti con il tempo part-time. Grazie." Ok, quindi oggi andiamo proprio a discutere quali strumenti di risparmio fiscale in un certo senso puoi utilizzare nel momento in cui tu hai dei dipendenti in generale. Ti dico che, allora, ti faccio una piccola premessa essenzialmente, è che anche qui sicuramente ci sono delle strategie di ottimizzazione del carico, diciamo, tributario in generale, però è anche vero che non ci sono magie, perché comunque anche per quanto riguarda i dipendenti non ci sono delle grandi soluzioni, però è vero che delle soluzioni ci sono. Alcune volte effettivamente basta conoscerle e studiarle. Prima di andare avanti, ti devo fare un'altra piccola premessa che è questa. Ricordati che quando noi intendiamo carico, diciamo, fiscale oppure fiscalità, per noi è la stessa cosa, però soprattutto, per un dipendente, quando si parla di ottimizzare il carico fiscale, eccetera, riguarda sempre due cose, che comunque in parte riguarda anche l'imprenditore. La differenza tra le imposte e i contributi. Qualsiasi soggetto, imprenditore o anche dipendente che lavora, comunque deve pagare due cose: le imposte e i contributi, che hanno meccanismi un po' diversi. E quando magari noi chiediamo al nostro commercialista di tagliare le tasse, passami il termine, ma non è corretto, quando noi intendiamo che il carico è proprio fiscale in Italia è alto, ecco, intendiamo questa cosa qua. Sia le imposte che i contributi praticamente insieme hanno un peso importante, cosa che comunque ovviamente dà fastidio e che, essendo diverso questo carico fiscale, si differenzia in imposte e contributi, avendo meccanismi diversi, in qualche modo hanno meccanismi di risparmio fiscale diversi e oggi andiamo un po' a riepilogarli in una brevissima checklist. Ricordati anche che molti bonus, soprattutto quelli contributivi principalmente, che riguardano appunto solo lato contributi, comunque possono cambiare di anno in anno. Quindi quello che ti dico adesso sono delle linee guida, ok? Non posso entrare nel dettaglio perché magari tra un anno o tra 2 anni le cose cambiano, giustamente. E quindi quando tu hai a che fare con l'assunzione del personale, devi assumere in qualche modo un collaboratore per forza con busta paga. Ricordati che comunque dovrai un attimo confrontarti con il tuo consulente, che sia il consulente del lavoro o commercialista, comunque un po' dovrai metterci un po' di attenzione, ok? Quindi sappi che questa cosa è comunque importante. E questo, diciamo, è la piccola premessa. Quindi sappi che quando tu analizzi questa cosa, quando tu hai a che fare con un dipendente, no? Hai la differenza che un qualcosa viene dato come carico contributivo e un qualcosa viene dato come gestione delle imposte, ok? E questa cosa, diciamo, si ripercuote anche dovuto al fatto che quando un imprenditore, no? assume una persona, in qualche modo lui percepisce il carico lordo del pagamento di questa persona. Esempio, quando io devo assumere una persona con busta paga, ok? So che se questa persona lavora con me a tempo pieno, ok? Indicativamente, compreso il TFR, compreso i contributi a carico ditta, questa cosa a me, questa persona, a me costa in un anno a tempo pieno 25.000 euro, ok? Peccato che io imprenditore pago 25.000 euro, ma il dipendente riceverà magari 14-15.000 euro di netto, ok? E questa è la grande differenza. La prima differenza è che comunque all'interno ci sono delle spese, delle cose che io imprenditore pago, ma che effettivamente il dipendente purtroppo non vede, cosa che comunque in qualche modo va coordinata, insieme a lui, insomma, praticamente. E questa è una caratteristica. Proseguendo ancora, diciamo, prima di elencarti quali strumenti di risparmio fiscale puoi comunque avere, vorrei semplicemente aprire una breve parentesi sul quando un imprenditore è obbligato o meno avere un dipendente. Perché a mio parere, questa volta lo esprimo come commercialista e imprenditore, ove noi possiamo, cioè ove un imprenditore può, deve comunque avere collaboratori con partita IVA, non per cattiveria, non per non dargli sussidi dello Stato, eccetera, ma semplicemente perché con partita IVA tutto è variabile, con partita IVA comunque in qualche modo è sempre dato anche un po' in funzione dell'economia, di come va l'azienda, eccetera, e questa cosa ti permette di reagire subito, ok? Nel momento in cui tu hai un'azienda che sta fatturando bene o nel momento in cui la tua azienda sta fatturando male. Nel senso che se la tua azienda è in perdita, no? Effettivamente hai possibilità di tagliare subito i costi del personale, ma al contrario, se la tua azienda sta andando bene, comunque puoi subito incrementare il compenso anche ai tuoi collaboratori con partita IVA, ok? Cosa che con una busta paga hai maggiormente difficoltà perché è proprio uno strumento rigido in cui ci sono delle regole collegate al sindacato o proprio delle cose rigide che non puoi, insomma, che non puoi più di tanto influenzare. Quindi essenzialmente ricordati che dove puoi devi utilizzare la busta paga, scusami, dove puoi devi utilizzare la partita IVA, bene. E la partita IVA la devi utilizzare nel momento in cui tu puoi dare un lavoro a una persona e questa persona lo fa in maniera automatica, lo fa in maniera, perdonami, più che in automatica la fa in maniera autonoma. Perché la partita IVA, se noi apriamo una partita IVA, possiamo fare il nostro lavoro e dobbiamo fare il nostro lavoro in maniera completamente indipendente, ok? Invece, tu sei obbligato ad avere una busta paga, cioè assumere un collaboratore con busta paga, nel momento in cui tu vuoi che lui segua il tuo orario di lavoro e segua maggiormente le tue indicazioni, ok? Quindi, esempio, se tu hai una gelateria e devi avere proprio dei dipendenti, dei collaboratori che ti servono il gelato, ecco, in quel caso tu sei obbligato ad avere dipendenti con busta paga perché devono seguire i tuoi orari di lavoro e le tue direttive. Bene, nel momento in cui tu hai, esempio, qualcuno che ti può fare le sponsorizzate Facebook, questa cosa te la può fare anche a casa sua in un certo senso, e quindi lui si gestisce il tempo e il lavoro come meglio crede. E quindi in questo secondo caso è meglio, comunque, cioè puoi utilizzare anche con lui un rapporto con la partita IVA. Quindi in sintesi, ovvio che non sempre noi imprenditori possiamo utilizzare i collaboratori con partita IVA, però io quello che ti posso dire di consiglio è che se tu sei obbligato ad avere persone, collaboratori che ti lavorano con i consumatori finali, con il cliente finale, ovviamente devi avere la busta paga, bene. Quindi busta paga se ti lavorano e ti servono il prodotto alle persone, bene. Ma se il tuo collaboratore invece può lavorare da casa, meglio farlo lavorare da casa con una partita IVA perché è uno strumento molto più flessibile, ok? Detto questa piccola parentesi, andiamo avanti e elenchiamo, facciamo questa piccola checklist degli strumenti che tu puoi utilizzare per ottimizzare appunto il carico fiscale e contributivo quando hai un dipendente. Stavamo prima dicendo che quando noi parliamo di imposte, tasse, fiscalità, eccetera, parliamo di due cose: il carico contributivo e il carico impositivo. Il carico contributivo ovviamente riguardano i contributi INPS e il carico impositivo riguardano le imposte che vanno allo Stato. Bene. Prima iniziamo dal carico contributivo. Allora, ti posso dire che per un dipendente, principalmente tra i contributi carico ditta e carico carico comunque lavoratore, ok? Circa i contributi sono tra il 38 e il 40% del salario lordo. Che questa cosa non vuole dire che sia tutto quanto a carico di uno e dell'altro, vuole dire che i contributi che l'INPS pretende sul compenso dato al dipendente è di circa 39%, diciamo, di cui circa il 9,19% è pagato sulla busta paga del dipendente, mentre il restante è pagato direttamente dal datore di lavoro, ok? Quindi sai che nella media, circa, quando tu devi assumere una persona o fare calcoli di confronto con altri strumenti di risparmio fiscale, sai che i contributi che ha il dipendente sono il 40%, di cui il 30% li paga l'imprenditore, insomma, questo è il calcolo che devi utilizzare. E quindi la prima cosa è di capire se ci sono strumenti per diminuire, no? Il carico contributivo. E ovviamente gli strumenti ci sono, ok? Diciamo che questi strumenti possono cambiare. Magari cambiano un po' le aliquote, cambiano un po' la durata, ok? O quando si attivano, però principalmente attualmente lo Stato dà dei bonus fiscali, scusami, dei bonus contributivi nel momento in cui tu magari assumi una donna, ok? Assumi un disoccupato di lungo periodo, ok? Oppure magari assumi una persona che è in disoccupazione oppure è in cassa integrazione. Sappi che in questo caso tu puoi avere probabilmente per 12 o 18 mesi in qualche modo uno sgravio contributivo dei contributi che tu paghi come imprenditore, insomma, come datore di lavoro. E ovviamente ci sono delle limitazioni temporali, 12 e 18 mesi circa, e anche degli obblighi perché comunque sei obbligato ad assumerlo a tempo pieno probabilmente e anche a tempo indeterminato, ok? Quindi oggettivamente, guardiamo in faccia come la realtà. È ovvio che sotto il profilo contributivo, per quanto riguarda un imprenditore, è difficile che lui possa assumere solo in base al fatto che ci sono dei bonus contributivi. Questa cosa, secondo me, insomma, non esiste ed è difficile da applicare. Però è anche vero che se tu sei un imprenditore e ti trovi ad assumere delle persone, ok, che magari hanno determinate caratteristiche, come esempio donna disoccupata, oppure un disoccupato di lungo periodo, oppure uno che è in cassa integrazione o prende la NASPI, ossia prende la disoccupazione, in questo caso tu sai che come imprenditore che lo assumi, se devi per forza assumerlo magari a tempo indeterminato, puoi avere determinati benefici che comunque cambiano o si modificano un po' nel corso del tempo e che vedrai insieme al tuo consulente, ok? Questa è la prima cosa. Poi a fianco a questo ci possono essere magari dei bonus contributivi legati, ad esempio, all'apprendistato, che in qualche modo ci saranno sempre, ok? E che prevedono una riduzione dei contributi in cambio del fatto che c'è un processo di apprendimento, appunto di apprendistato da parte di questo lavoratore con determinate caratteristiche. Quindi, in ambito contributivo, secondo me è questo. Il consiglio è che non aspettarti dei grandi, in qualche modo, agevolazioni, dei grandi bonus in ambito contributivo, però è anche vero che possono esserci dei piccoli vantaggi contributivi se devi assumere determinate categorie di dipendenti. Quindi c'è poco, però c'è qualcosa, insomma. Posto chiuso il capitolo del carico contributivo e di come puoi ottimizzarlo, spenderei qualche parolina in più per il risparmio, diciamo, del carico impositivo, ok? Ti dico questo perché per quanto riguarda le imposte, secondo me non c'è un vero bonus, quindi tecnicamente non c'è un vero bonus previsto dalla legge, però è vero che ci sono in maniera indiretta delle forti opportunità fiscali, ok? E te lo mostro subito. Allora, non so se tu lo sai o li conosci, però in video precedenti ho parlato del fatto che un imprenditore con un SRL che è anche amministratore può utilizzare i rimborsi chilometrici e forfettari, che praticamente sono in qualche modo dei compensi che l'amministratore dell'SRL prende senza pagare imposte e contributi, quindi sarebbero come un compenso che questi imprenditori prendono e praticamente non pagano tributi. Perfetto. Ecco, questa cosa qui, come la può avere l'amministratore che ha un SRL, la possono benissimo prendere i dipendenti, ok? Quindi anche qui, Questi due strumenti che insomma ti parlerò qui di seguito permettono a te, imprenditore capo, di dare dei soldi in più ai tuoi dipendenti per cose che magari loro stanno già facendo, ok? E senza che questi, oppure anche te, paghiate contributi INPS e neanche meno ritenute IRPEF che dovrebbe pagare il dipendente. Ti vado un po' più nel dettaglio. Allora, ricordo che questa cosa vale anche per l'amministratore dell'SRL, che in parte ne ho già parlato, però è importante, diciamo, espandere questa cosa anche nel lato dipendenti. Perché? Perché la prima tipologia di rimborso che ti voglio parlare è il rimborso chilometrico. Il rimborso chilometrico essenzialmente consiste che se tu fai delle trasferte aziendali, quindi fuori dal comune della sede, ok? Al dipendente gli viene riconosciuto un importo che viene messo sulla busta paga in base ai chilometri, ok, e in base all'auto che utilizza. E la caratteristica che ha questo rimborso chilometrico è che i soldi che riceve per la SRL sono un costo deducibile, bene, e per il dipendente sono comunque sia proprio degli importi esenti imposte ed esenti contributi, che analizzandoli nel dettaglio, chiunque si mette giù lì a fare i calcoli noterà che di fatto riceve più soldi rispetto che alla benzina che spende per la trasferta. Quindi, quando tu dai un rimborso chilometrico al dipendente, noterà il dipendente che riceve più soldi e per lui è un guadagno proprio, capito? Cioè, per lui è proprio un premio. Lui fa una trasferta con la sua macchina, si paga lui anche le spese, eccetera, e lui alla fine del mese riceve più soldi per questa trasferta. Appunto perché il rimborso chilometrico, che è calcolato con le tabelle ACI, comunque gli rimborsa più soldi rispetto che la semplice benzina. Ecco, questo esempio è uno strumento che puoi utilizzare con i dipendenti che fanno le trasferte per dargli più soldi proprio senza pagare imposte, senza pagare contributi, ok? Perché queste tipologie di rimborsi chilometrici sono esenti imposte ed esenti contributi previsti dalla legge, ok? E come li può appunto ricevere l'amministratore, perfetto, che ha una busta paga, li può ricevere anche il dipendente che ha una busta paga. Bene, perfetto, questo quindi è la prima tipologia di rimborso ed è ovvio che qua tu mi potresti dire: cacchio Simone, però queste tipologie di rimborsi si attivano solo con la trasferta. Questa cosa è vera, però è anche vero che se ti trovi in un settore in cui il dipendente fa trasferte, tu sai che puoi utilizzare questo strumento che permette a te e a lui di dare più soldi, insomma, senza pagare imposte e contributi. La seconda tipologia di rimborso che voglio parlarti è il rimborso forfettario. Cosa che comunque ho già discusso in precedenza, però il rimborso forfettario essenzialmente consiste che ogni qualvolta il dipendente fa una trasferta fuori dal comune dove c'è la sua sede di lavoro ordinaria, questo dipendente può ricevere sulla busta paga proprio un importo forfettario di 46,48 euro esente imposte ed esente contributi, ok? E questa cosa è un vantaggio perché per te SRL comunque un costo, quindi è deducibile. Bene. Invece per il dipendente sono proprio somme che lui riceve senza pagare niente, proprio esente imposte, esente contributi, tanto quanto rimborso chilometrico. E questa cosa è un vantaggio perché è ovvio che comunque ci deve essere una trasferta, ma se tu hai collaboratori e fanno trasferte, vanno dai clienti, eccetera, comunque tu hai modo di pagarli di più. Ok? Quindi questa cosa non la devi sottovalutare. Altra informazione, l'ultima tipologia di rimborso che ti voglio parlare è il rimborso analitico. Cioè il rimborso analitico essenzialmente consiste sul fatto di restituire i soldi al dipendente, perfetto, se fa una trasferta. No, e lui sostiene delle spese che ti può documentare. Vuole dire questo essenzialmente. Lui va a fare delle trasferte, spende dei soldi, ha proprio delle pezze giustificative e te le dà a te e tu li metti in contabilità e scarichi il costo. Il dipendente invece riceve questi soldi sulla busta paga senza pagare niente. Ecco, questa cosa essenzialmente non c'è speculazione perché il dipendente se paga un qualcosa per la trasferta poi riceve indietro i soldi e la società se li scarica, bene. Però è anche vero che è una cosa che devi assolutamente utilizzare, cioè se tu sei in un settore in cui hai dei dipendenti, questi fanno delle trasferte, pagano di tasca sua, esempio, battuta, il caffè quando è in trasferta, ecco, tu potresti dargli i soldi del caffè, ok? O di quello che spendono, e per l'SRL è un costo. E quindi proprio con questa semplice cosa è uno strumento di efficacia fiscale. Non è che puoi trai farci milioni né te né il dipendente, però sono piccole accortezze che puoi e che potete prendere per alla fine rendere un po' più, diciamo, un po' più alto il compenso che dai al dipendente alla fine del mese, ok? Quindi questi sono, secondo me, i principali strumenti di risparmio fiscale che puoi utilizzare appunto per quanto riguarda il carico impositivo di un dipendente. Essenzialmente dei grandi bonus non ce ne sono, ci sono il fatto di utilizzare i rimborsi forfettari, chilometrici e analitici in capo al dipendente, che più o meno sono molto simili, se non uguali, ai rimborsi che può utilizzare l'amministratore. Prima di, diciamo, chiudere, essenzialmente voglio anche mostrarti il fatto che ogni tanto ci possono essere determinati bonus particolari previsti dalla legge. Esempio, fino a qualche anno fa la legge consentiva di dare fino a 3.000 euro, mi sembra, come soldi per incremento di produttività ai dipendenti, pagando un'imposta sostitutiva del 10% invece che il 23% o il 43% IRPEF, ok? Quindi ricordati che raramente, però ogni tanto ci possono essere determinate leggi che consentono di dare soldi ai dipendenti per determinati motivi e fargli pagare meno imposte rispetto che alla tassazione ordinaria, in sostanza. E ovviamente avranno dei limiti, diciamo, quantitativi e dei limiti anche temporali, eccetera, però ricordati che ci possono essere. E anche qui il fatto di in qualche modo trovarli, scovarli e applicarli soprattutto, non è una cosa che puoi fare semplicemente ascoltando o leggendo un podcast e sei a posto per tutta la vita. Cioè queste cose tu le puoi applicare al meglio nella tua posizione solo con un confronto attivo e positivo con i tuoi consulenti. Quindi il risparmio fiscale non è una cosa che puoi fare solo tanto perché sai i segreti o i meccanismi fiscali, lo sai perché sai la legge e magari hai un confronto attivo con il tuo consulente per poterli applicare al meglio nella tua posizione imprenditoriale. Poi è ovvio che devi avere, diciamo, consulenti che siano un po' svegli in gamba, ok? Questa cosa è importante. Oltre a questo, mi viene da segnalarti questa cosa perché ho fatto una piccola ricerca prima di fare questo podcast e un metodo che si può utilizzare per dare dei soldi in qualche modo al dipendente e pagare meno imposte è il discorso dell'indennità di trasferta, che non sono i rimborsi forfettari, chilometrici e analitici che hai visto prima. Essenzialmente, possono esserci dei dipendenti che per loro tipologia di contratto vanno a sostituire le persone in più filiali e quindi praticamente questi ricevono una indennità di trasferta, ok? Perché loro non hanno una sede fissa di lavoro, ma loro devono fare appunto più trasferte, ogni giorno cambiano perché questa cosa è prevista dal loro contratto. Ecco, questa cosa qui sappi che te l'ho voluto elencare perché le indennità di trasferta, appunto perché sopra il contratto di lavoro non è previsto una sede fissa, ma è previsto che si sposta continuamente, potrebbe avere delle agevolazioni contributive e anche delle agevolazioni fiscali perché si pagano appunto meno IRPEF o meno contributi. Poi su questa ultima cosa ci farò meglio una circolare, ok? Quindi a parte approfondirò meglio la cosa. Però è anche vero che se tu dovessi avere più sedi e magari poi assumere una persona che faccia il trasfertista perché ha più sedi, ok? Non ha una sede fissa, ma va a coprire più sedi. Ecco, a lui gli puoi dare più somme, più denaro, e lui paga alla fine, lui e te pagate meno contributi o comunque meno imposte. In generale, paghi meno tributi per lui e lui riceve più soldi, ok? Quindi questo è, diciamo, il penultimo elemento di cui voglio parlarti. Prima di chiudere, voglio semplicemente ricordarti che nell'ambito di una busta paga è vero che non ci sono dei grandi strumenti per tagliare le imposte, è vero, però voglio ricordare a te e anche al tuo dipendente che quando c'è una busta paga, lui dipendente ha tanti bonus che non ha nel caso in cui avesse una partita IVA. E adesso te li elenco. E chiudo una piccola, appunto, questa piccola parentesi. Ti dico anche questo perché molte volte quando si assume una persona con busta paga, molte volte è il dipendente che non è consapevole neanche dei bonus che lui ha, e quindi magari lui tutto quello che riceve per lui è tutto un po' dovuto, no? Però è anche importante rendere consapevole il dipendente con busta paga che con una busta paga ci sono dei bonus, ok? Che deve allacciare e deve anche lui gestire in maniera positiva e al meglio, che non ha una busta paga, che non ha una partita IVA. Quindi le partite IVA non hanno questi bonus qua. Esempio il bonus Renzi, che da luglio 2020 ha cambiato nome. Hai presente quella cosa che sulla busta paga c'era 80 euro in più? Ok, da luglio 2020 essenzialmente è passata a 100 euro. I margini, cioè i limiti dimensionali di reddito, sono stati aumentati, quindi la platea di persone che lo possono utilizzare è aumentata, e però questa cosa, il bonus Renzi, alla fine sono 100 euro in più al mese chi lo prende e sono 1200 euro all'anno, che non sono malissimo, poi considerando che sono soldi in più, ok? Ecco, sono cose che comunque chi ha la partita IVA non ha, ok? E che il dipendente deve per forza allacciare, cioè se il datore di lavoro non gliele mette bene, comunque il dipendente si deve ricordare di avere queste somme indietro e di richiedere indietro nella sua dichiarazione dei redditi, ok? Sapendo anche che comunque se tu puoi assumere uno con busta paga e gli metti il bonus Renzi, in qualche modo lui riceve soldi, sembra che li prenda anche da te, lui è più contento e il rapporto è più positivo, perché comunque se lui riceve i soldi, che sia anche del bonus Renzi, e li riceve con te, diciamo che è anche un vantaggio tu come imprenditore, perché se tu hai una partita IVA, un collaboratore a partita IVA, non gli li puoi dare questi 100 euro in più. Se invece tu sei un imprenditore e lui lo paghi con busta paga, gli puoi dare 100 euro in più, quindi lui è più contento e il rapporto con lui è più facile da gestire. Oltre al bonus Renzi, ricordati che una busta paga fino a 8.000 euro non paga imposte, quindi se lui in qualche modo, se il dipendente prende in totale annuale un lordo di 8.000 euro, lordo imponibile IRPEF e non lordo complessivo anche INPS, in qualche modo ricordi che non paga imposte, quindi per lui sembrerà di ricevere più soldi, ok? Ricordati che con la busta paga hai la malattia pagata, anche l'infortunio pagato, a questo punto aggiungerei, e hai la cassa integrazione, che non è male in questo periodo di coronavirus, cosa che non hai con la partita IVA. Ricordati che il dipendente ha anche gli assegni di famiglia, che sono delle cose in più rispetto alle detrazioni dei figli a carico, ok? E ricordati sempre che sempre con la busta paga può avere anche le detrazioni per i dipendenti, le detrazioni per i familiari a carico, figlio, coniuge che sia, subito ogni mese, ok? E ricordati anche che il dipendente, quando interrompe il rapporto, comunque ha diritto anche alla disoccupazione. Quindi alla fine, con quest'ultimo capitolo, ho voluto dire che in parte il fatto di allacciare tutti i bonus sulla busta paga che ti ho appena elencato è anche un vantaggio che ha l'imprenditore, no? Nei confronti del dipendente, perché il dipendente in qualche modo riceve più soldi sulla busta paga, quindi lui pensa che il rapporto con il datore di lavoro, insomma, è più positivo. Quindi è importante che noi datori di lavoro sappiamo che ci sono questi bonus sulle buste paga, non tanto per noi, ma perché se il dipendente riceve più soldi, lui è più contento e quindi tendenzialmente dovrebbe lavorare meglio. E nello stesso modo ricordiamo appunto al dipendente che lui ha questi bonus e che li può utilizzare, perché comunque sono cose in più che lui avrebbe perché ha una busta paga e non li avrebbe nel caso in cui avesse una partita IVA normale, ok? Quindi questi secondo me sono i principali strumenti per ottimizzare il carico fiscale tutte le volte che hai un dipendente, sapendo che queste regole valgono sia per il dipendente a tempo pieno ma anche il dipendente part time, non ci sono delle grosse differenze. Ovviamente possono cambiare magari gli importi, perché magari cambiano anche in base a quanto uno prende, però tendenzialmente il risparmio quando hai un dipendente con busta paga lo puoi avere, ci sono questi strumenti e non cambia niente se c'è il part-time o il full-time, salvo che non ci sono dei bonus contributivi allacciati a particolari requisiti del contratto. Detto questo, io ti ricordo comunque che se tu dovessi avere un SRL come imprenditore, l'SRL attualmente ha il maggior quantitativo e numero di strumenti di risparmio fiscale previsti dalla legge e che sono appunto messi a disposizione dallo Stato per gli imprenditori che utilizzano un SRL. Ovviamente per poterli utilizzare questi strumenti li devi conoscere. Per aiutarti e nel comprendere tutti o comunque la maggior parte degli strumenti di risparmio fiscale che tu puoi utilizzare grazie a un SRL, ho voluto condividere con te una checklist di 94 strumenti di risparmio fiscale in un manuale che puoi scaricare gratuitamente sul blog www.efficaciafiscale.com. Quindi puoi andare sul mio blog www.efficaciafiscale.com, puoi andare a scaricare il manuale gratuito in cui ho messo almeno 94 strumenti di risparmio fiscale che tu imprenditore puoi utilizzare tutte le volte che hai un SRL e che ti permettono di tagliare le imposte e i contributi. Quindi, oltre a questi bonus qua che ti ho elencato e puoi utilizzare quando hai dipendenti con busta paga, ci sono altri bonus che tu puoi utilizzare e allacciare al meglio nella tua SRL. Ok? Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo al prossimo podcast. Ciao, a presto!